Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori e benvenuti nel nido senza sonno del demone del tardi. Ancora una volta eccoci qui, è venerdì, è il 16 di aprile, sono le 8 e 7 minuti del mattino e fuori fa freddo, fa talmente freddo, come dice il mio amico Alex, che se riapriamo a giugno riusciamo perlomeno a salvare la stagione invernale. Mamma, stamattina brividoni, roba da venire in radio in seggiovia, insomma si allontana l'estate, ma però almeno si avvicinano le riaperture, grandi le riaperture, quanto tempo è passato dall'ultima volta. E sulle riaperture, come sempre, c'è dibattito sul quando e sul come, tra poco lo vediamo, ma non sul se, un po' prima, un po' dopo, un metro di distanza, due metri di distanza, mi sembra di averlo già visto questo film, o forse ho letto il libro, che comunque era meglio del film. Il pressing dei governatori si fa sentire e si concretizza in un pacchetto di proposte che, se va tutto bene, potrebbe consentirci di richiudere in sicurezza tra un mesetto. E del pressing dei governatori, da documentazione ampia questa mattina il Corriere della Sera a pagina 3, con Fiorenza Sarzanini che mette a confronto le proposte delle regioni con l'idea del governo. Regioni, come scrive Monica Guerzoni, che spingono per riaprire il più in fretta possibile, e la conferenza guidata dal leghista Massimiliano Fedriga ha presentato un documento fortemente aperturista che punta a far ripartire i ristoranti a pranzo e a cena, le palestre, le piscine, gli spettacoli anche nelle zone ad alto rischio, come grazie a un rigido sistema di distanze interpersonali. E allora andiamo a vedere, per esempio, bar e ristoranti. Partiamo dal governo, che pensa alla riapertura dei ristoranti a pranzo e in fascia gialla, solo in fascia gialla, e anche quella dei bar, che hanno la possibilità di far sedere i clienti al tavolo. Rimarrebbe la regola delle 4 persone per tavolo se non si tratta di conviventi. La solita raccomandazione di privilegiare le aree all'aperto, raccomandazioni che sono come sempre tipo quelle della nonna: metti la canottiera che fuori fa freddo. Subito dopo si potrà procedere con i bar e con le aperture serali, ma sempre nelle regioni che si trovano in zona gialla. E allora mettiamo a confronto invece quella che è la proposta dei governatori delle regioni, che chiedono la riapertura dei ristoranti a pranzo e a cena anche nelle zone rosse, con nuovi protocolli che prevedano almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi al chiuso, 1 metro all'aperto. Per i bar e i locali dove non ci sono posti a sedere si chiede di consentire l'ingresso a un numero limitato con 2 metri tra le persone, anche per le consumazioni al banco. E poi c'è la cosa che mi ha maggiormente colpito: sì al buffet, purché clienti e personale non tocchino il cibo. Allora, trattasi evidentemente di buffet contemplativo, o se la vogliamo vedere in un altro modo, tortura tipo Fantozzi con polpette di Bavaria, praticamente una dieta. Lo stesso tipo, come dire, di divaricazione tra governo e regioni la ritroviamo per esempio a proposito delle piscine, e qua è ancora più interessante. Allora, secondo le regioni, nelle piscine la densità di affollamento in vasca deve essere calcolata con un indice di 7 metri quadrati di superficie di acqua a persona, mentre per quanto riguarda il governo è indispensabile garantire 10 metri quadri per ogni persona in acqua invece dei 7 richiesti dalla regione. Praticamente a bordo piscina non ci vogliono più i bagnini, ma ci vogliono i geometri. Ma soprattutto la norma più importante inserita all'interno del protocollo proposto dalle regioni a proposito delle piscine, sentite, è la seguente: prima di entrare in vasca è obbligatoria la doccia saponata, e questa sarebbe buona norma in generale nella vita, ma soprattutto, attenzione, è obbligatorio l'uso della cuffia, e fin qui tutto bene, ma soprattutto è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua. Questo chiedono le regioni, e poi finita l'emergenza si potrà ricominciare, meno male, a sputare e a urinare in acqua. Speriamo lo si possa fare presto. Insomma, questa è un po' la natura del dibattito in questo momento tra governo e regioni, piscine a parte. Sono soprattutto i tempi e i modi. In ogni caso si parla dello sport, degli spettacoli, degli spostamenti, dei bar e dei ristoranti, ma anche, attenzione, di una possibilità che ci è stata negata per tanto tempo: si potrà tornare a giocare a carte al bar. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che si è potuto giocare a carte al bar che chissà se ci ricordiamo ancora come si fa. C'era ancora il principe Filippo quando si giocava a carte al bar. Io, che ho già la mia età, temo di essermi dimenticato tutte le regole. Facciamo subito un ripasso veloce della scopa. Demone del tardi utile. Allora, scopa: 3 carte a testa, 4 carte sul tavolo. Sei un 3, giù c'è un 3, prendi il 3. Se c'è solo il 3 e prendi col 3, allora fai scopa. E comunque ricordiamoci che se hai un 7 puoi prendere non solo il 7, ma anche, che ne so, il 5 più 2, il 4 più 3. Se hai l'asso prendi tutto, ma quella è scopa d'asse, ci facciamo un altro ripasso apposito. Poi carte: chi ha più carte, ori; chi ha più quadri o denari, primiera, i 7 e i 6, se sono pari ai 7 e 6 valgono gli assi. 7 bello, 7 bello, chi se fa scopa con il 7 bello fa insieme scopa, primiera e 7 bello, che è come segnare un gol in finale di Champions League. Allora speriamo di poter correre a braccia alzate nei bar dopo aver fatto un colpaccio a carte come questo. Bene, intanto abbiamo ripassato la scopa, quasi quasi mi viene da dire potremmo fare la nuova rubrica: in vista delle riaperture ripassa ogni giorno un gioco di carte con il demone del tardi. Se funziona poi facciamo impara a barare a poker con il demone del tardi, e se funziona anche quella facciamo impara a fuggire in Costa Rica dopo che ti hanno beccato a barare al tavolo del poker. A proposito di partite a carte e di partite a poker, c'è quella per la leadership nel centrodestra che continua a incrociare le piste, i percorsi e i destini destini, ancora no, ma domani chissà, del governo. Siamo a pagina 6 del Corriere. Meloni: sfiduciamo Speranza, la mossa che imbarazza i leghisti, mossa che è un duplice intento: tenere stretto da parte di Meloni il ruolo di unica opposizione al governo e insieme di mettere in difficoltà l'alleato avversario Matteo Salvini, che, come dicono in Fratelli d'Italia, o fa il partito di lotta o fa il governo. Sta di fatto che la mozione di Meloni è mozione tattica e dimostrativa, non passerà per la semplice ragione che non ha i voti e il consenso del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, ma intanto si cominciano a fare dei nomi di possibili sostituti di Speranza. Per esempio, al posto di Speranza, Salvini vorrebbe Marcellone, che è un ristoratore di Trastevere che cura il Covid con il guanciale della matriciana, mentre la Meloni vorrebbe invece Hans Marius Kraffenberger, l'immunologo, il noto immunologo bavarese, che sostiene da tempo che il virus in Europa lo ha portato allo sbarco in Normandia. Forza Italia propone invece l'avvocato Monzese, esperto in gestione delle emergenze, che ha messo a punto il calendario dei ricoveri di Berlusconi in vista delle udienze. Ecco, in questo caso abbiamo una certezza sulla data della riapertura: il processo a Silvio riaprirà, prendete nota, il 7 maggio del 2015 104 alle 9:30 in punto, quindi non arrivate in ritardo, non prendete impegni. E poi vabbè, c'è anche Toninelli, che vorrebbe il dottor House come ministro della salute, che sarebbe pure una bella scelta, ma non so, ahimè, quanto possa essere praticabile. La Lega, evidentemente, stando dentro al governo, non può muovere mozioni di o appoggiare semplicemente mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Speranza. Può continuare ad agitare il bastone della propaganda, ma intanto la prima risposta della Lega di Salvini è un freno tirato, ma anche non solo quello. Non è semplice governare con il PD e con Speranza, ma è necessario, ha detto Salvini. Era giusto fare così, noi andiamo avanti nella richiesta di curare gli italiani, bra 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 bra. Se qualcuno ha sbagliato qualcosa, il tempo sarà galantuomo e gli italiani lo sapranno, dice Salvini. E nel pomeriggio racconta Giuseppe Conte, sì, arrivederci Giuseppe Conte, Paola Di Caro sulle colonne del Corriere. Nel pomeriggio è arrivata anche una dichiarazione da fonti leghiste che dice: la mozione la vogliamo leggere, sicuramente sosterremo la proposta di una commissione di inchiesta sul piano pandemico, su ritardi ed errori. E una commissione non una commissione ma un'inchiesta sulle vicende e le responsabilità di quanto accaduto con la pandemia già c'è, non è unica, ce ne sono tante. Stiamo parlando di quella aperta e portata avanti dalla Procura di Bergamo. Siamo a pagina 11 di Repubblica. Piano pandemico e sanità lombarda, avanza l'inchiesta di Bergamo. Ne scrive Paolo Berizzi, che racconta di voci che ieri sono circolate su un possibile coinvolgimento nell'inchiesta, non più soltanto come persona informata dei fatti ma come indagato, proprio del ministro della salute Roberto Speranza o degli uomini a lui più vicini. Rumors, appunto, alimentati ad arte, scrive Berizzi, dal centrodestra, che ha scatenato un attacco ad alzo zero contro il ministro e che risulterebbero allo stato totalmente infondati. E ciò che trapela, riporta ancora Berizzi, da fonti inquirenti. Dopodiché questo non può escludere ovviamente l'ipotesi di eventuali futuri sviluppi. Tanti ce ne sono stati da marzo a oggi nell'inchiesta della Procura di Bergamo, anche clamorose. Molto è stato scritto, altro attende la classica chiusura del cerchio, per dire, la penna rossa e le dimenticanze di Ranieri Guerra, le imperfezioni da correggere di Francesco Zambon, ovvero uno dei somarelli di Venezia, per dirla con il direttore vicario dell'OMS, Guerra appunto indagato per falsa testimonianza, le bombe mediatiche da sminare, i non detti e i detti per metà, sia dei big, i vertici della sanità italiana convocati a Bergamo, sentiti a Roma, sia dei dirigenti della Lombardia, l'eccellenza sanitaria che come un gigante d'argilla si è sgretolata sotto il peso dei disastri e di un imbarazzo senza fine, un flusso inquietante di mail, messaggini, verbali, documenti, chat più o meno istituzionali, alcune dai toni rilassati, mentre le vite degli italiani continuavano a cadere come birilli sotto i colpi del Covid. Mentre questo accadeva, sull'asse Roma, Ginevra, Copenaghen, Venezia, si materializzavano le tante troppe spigolature dello scandalo OMS, piano pandemico nazionale, vicenda che pare diventata la pietra angolare di un'inchiesta, la prima in Italia, aperta sì per epidemia colposa e falso, sì per far luce sulla mancata zona nella Bergamasca e sulla chiusura riapertura Lampo, era il 23 febbraio del 2020, del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano Lombardo in Val Seriana, ma che, muovendo da quei tre filoni di indagine, col tempo ha centrato la sua lente sulla spinosa questione del piano pandemico mai aggiornato, come invece prevede la stessa OMS e come ha deciso il Parlamento europeo a partire dall'ottobre 2013. E dunque l'Italia è stata messa in ginocchio dal virus perché non ha mai ammodernato il suo scudo protettivo? È la domanda centrale a cui sta cercando di dare una risposta il pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota. Ovviamente di questioni vaccinali legate alla pandemia si continua a scrivere a bizzeffe oggi sui giornali, con il Corriere della Sera che intervista, fa una importante intervista, quasi due pagine al capo di Pfizer, no, capo è la parola sbagliata, al re, all'imperatore di Pfizer, tanto per dire il rilievo e l'importanza istituzionale che in questo momento ricopre, che la sintetizzo in un titolo, promette che sarà possibile a partire dall'autunno tornare alla normalità. Bah, vedremo, speriamo. Intanto l'altra discussione aperta è quella dei casi di trombosi, di cui si discute anche mentre si gioca a scopa al bar. Ne parla oggi il professor Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri, sulle colonne del Corriere della Sera, dove viene nuovamente intervistato e torna a dire che è giusto, corretto e normale fare luce su questi casi di trombosi, perché il problema è che la gente deve tornare ad avere fiducia nei vaccini. Mentre invece, a proposito, Enrico Bucci, nella rubrica Cattivi Scienziati sulle colonne del Foglio, racconta di nuovi dati, quelli che emergerebbero da una ricerca dell'Università di Oxford, che ha messo a confronto i vaccini a RNA con quelli di AstraZeneca ha raccolto i dati su oltre 480.000 persone che hanno ricevuto un vaccino mRNA Covid-19, ovvero Pfizer o Moderna, e quelli che invece hanno ricevuto un vaccino adenovirus come AstraZeneca. Qual è il risultato? Che gli episodi di trombosi sarebbero verificati in 4 persone su 1 milione per quanto riguarda i vaccini a RNA e in 5 persone su 1 milione in quelli di AstraZeneca. Insomma, la differenza statistica sarebbe veramente poca cosa, ma quello che ha ulteriormente messo a fuoco quello studio è che nell'ambito del Covid, chi è il maggiore responsabile degli eventi trombotici? Bene, il Covid, perché si sale di quasi 100 volte dal punto di vista statistico, se non ricordo male, ma prendete con le pinze perché sto andando a memoria il dato, appunto nell'individuazione di episodi trombotici per chi ha sviluppato la malattia. Poi ovviamente i retropensieristi possono anche immaginare che, siccome uno studio dell'Università di Oxford e il vaccino AstraZeneca e quello di Oxford abbiano un po' aggiustato tutto, insomma, vabbè, alla fine o si crede ai dati o non si crede ai dati. Comunque è uno studio che sta all'interno della cornice dei tanti altri studi che in questo momento vengono fatti. Sei minuti e basta prima del GR, soprattutto prima dell'avvento della nuova puntata del Giorno delle Locuste con il ritorno del professor Di Stefano. E intanto, a proposito di prime pagine, doveroso segnalare la denuncia di Libero oggi in prima pagina, che scrive: in passerella stanno cancellando i sessi, guardate come la moda concia l'uomo. Seguono immagini effettivamente raccapriccianti di modelli maschili che non sono vestiti tanto da donna, più che altro sono vestiti da pirla, a dimostrazione che il vero pericolo forse non è il gender, ma il vero pericolo sono gli stilisti, mentre invece la verità oggi apre con un titolo denuncia: attenzione, tenetevi forte, perché altro che il capitano Biot che vendeva i segreti di Stato ai russi, qua c'è di peggio. Zingaretti regala ai russi dati genetici degli italiani. Questa la denuncia shock in prima pagina delle verità. Regione Lazio e Spallanzani cedono informazioni sui ceppi virali e sulle varianti nella trattativa sullo Sputnik, che fu messo a punto grazie alla spedizione militare moscovita autorizzata dai giallorossi. Questo è il titolo della verità. Repubblica poi intervista il professor Vaia dello Spallanzani per chiedergli di che cosa si tratta, e lui spiega esattamente di che cosa si tratta, ovvero di una di uno studio dello Spallanzani proprio sullo Sputnik, in cui c'è una relazione di fatto dal punto di vista accademico con i russi, appunto. Vabbè, io mi prendo gli ultimi minuti a questo punto per fare da trailer alla puntata odierna del Giorno delle Locuste. Devo dirvi però, visto che immagino fosse in attesa di aggiornamenti sul caso, che purtroppo non ci sono novità su Darius, il coniglio più grande del mondo. Si continua a brancolare nel buio, quindi non c'è nulla che si possa aggiungere, mentre invece sarebbero 40 miliardi quelli che si possono aggiungere agli aiuti, perché siamo arrivati a un passaggio importante per quanto riguarda l'economia, in parte appunto con il decreto bis sui sugli aiuti, in parte con la definizione del Recovery Fund. Luca Monticelli, pagina 2 della Stampa: prima gli aiuti alle imprese e il rilancio degli investimenti per risalire dal buco nero della crisi, dopo, con la pandemia finalmente alle spalle, si affronterà il problema del debito. E questa è la strategia delineata dal governo nel DEF, approvato ieri in meno di un'ora dal Consiglio dei Ministri. Anche il via libera alla richiesta di scostamento di bilancio da 40 miliardi, che sarà votato dalle Camere giovedì prossimo, è un altro tassello della politica economica tracciata dall'esecutivo. Il documento di economia e finanza fotografa un quadro in rallentamento rispetto alle previsioni dell'autunno scorso e stima per quest'anno il PIL in aumento del 4,5% e del 4,8% nel 2022, sempre che la campagna vaccinale dia i risultati attesi, altrimenti uno scenario avverso ipotizzato dai tecnici quantifica il recupero del PIL solo al 2,7%. Vola invece il deficit, che segna un più 11,8% in confronto al 7% immaginato a settembre. La crescita infrenata e soprattutto i due scostamenti di bilancio in quattro mesi da 72 miliardi totali hanno determinato un disavanzo così pesante. Il macigno del debito è ancora più preoccupante, visto che sfiora il 160%. Il DEF lo dà al 159,8% nel 2021, record da primo dopoguerra, segnando poi una discesa negli anni successivi. Tornerà sotto il livello del 3% nel 2025, tuttavia sarebbe imprudente affidarsi al solo fattore della crescita per riequilibrare il bilancio. La riduzione del rapporto debito-PIL, ha detto il ministro dell'economia Franco, rimarrà la bussola della politica finanziaria del governo. Oltre la metà dei 40 miliardi stanziati per i ristori, così come li chiamavano nel governo Conte, è destinata a finanziare le partite IVA e le aziende nel decreto sostegni bis. Con il fondo decennale da 30 miliardi che accompagnerà il PNRR, garantendo le opere escluse dal recovery di vedere la luce, il perimetro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza raggiunge un totale di 237 miliardi. Mi fermo qua con tutte queste cifre, perché dopo ci faremo spiegare meglio e come la ratio, gli obiettivi e anche le stime su efficacia o inefficacia delle misure in essere. C'è anche uno sblocco importante dal punto di vista della volumetria delle grandi opere, 58 grandi opere, arriva la scossa da 66 miliardi, dice Paolo Baroni, che firma l'articolo a pagina 3 della Stampa, ma appunto lo vedremo tra poco al Giorno delle Locuste. Chiudo segnalandovi al volo, a proposito invece delle gatte da pelare che Draghi ha sul fronte della della diplomazia a fronte dell'ira di Erdogan, un'intervista che oggi Mauro Berruto su Avvenire fa a pagina 3 a un cestista turco, Enes Kanter, grande rimbalzista dell'NBA dei Portland Trail Blazers, la cui storia è stata già più volte raccontata, ma oggi Kanter appunto torna su che cosa significhi essere dissidente in Turchia. Se volete leggerla, pagina 3 di Avvenire, ma io sono arrivato al termine del tempo che ho a disposizione, quindi lascio la linea al GR. Noi ci risentiamo tra pochissimo con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste.